www.vendigio.it e la storia continua. Inquadrato attorno a Carroccio. Si è molto fantasticato intorno alla battaglia di Legnano, presto avvolta da un'aura di leggenda. Certo è che i Lombardi scardinarono la compagine imperiale e lo stesso Federico riuscì a salvarsi a stento. Nel settembre del 1174 Federico calava in Italia. Aveva preso la via della Svevia, della Borgogna e del Moncenisio, Susa. La città che lo aveva veduto umiliato e fuggiasco fu distrutta. Asti si arrese subito davanti a lui e a lui accorsero, impauriti e desiderosi di perdono o avidi di rivalsa sulla Lega che per anni li aveva costretti a subire la sua alleanza, i suoi tradizionali alleati piemontesi e lombardi, il marchese di Monferrato, il conte Uberto di Biandrate e le città di Alba, Acqui, Pavia, Como. Il panico invase la Lega, che rivelò a quel punto uno dei suoi limiti, la difficoltà e la lentezza nell'assumere decisioni, corrispettivo del resto della sua mancanza di coesione. I collegati ben sapevano, e da tempo, che Federico stava preparando la vendetta e sapevano altresì che di certe tardive e coate adesioni alla loro alleanza non era il caso di fidarsi. Eppure in quell'autunno sembra che si lasciassero prendere in contropiede. Vero è d'altronde che giocavano la carta vincente concentrando la loro potenziale difensivo su Alessandria. Un simbolo da abbattere. Alla fine d'ottobre Federico pose d'assedio la nuova città, non tanto perché la ritenesse un importante obiettivo militare o perché non si volesse lasciare piazze forti nemiche alle spalle, ma soprattutto perché essa era il simbolo della resistenza contro di lui. Ma l'assedio andò per le lunghe, fra un autunno molto piovoso e un inverno durissimo. A preoccupare Federico era il fatto che mentre egli perdeva tempo, i collegati si andassero riunendo, sia pure non senza incertezze e ambiguità. Fra gli imperiali i pareri erano discordi. Era il caso di correre il rischio di un confronto in campo aperto con forze che si sapevano di parecchio superiori? Federico, che non aveva intenzione di commettere imprudenze, spedì Cristiano di Magonza con un modesto contingente verso Bologna e la Romagna, in modo da stornare parte delle forze della Lega, ma questo espediente ridusse ulteriormente le stesse forze. Dopo un inverno di inutile assedio e di un non meno inutili stratagemmi, Federico tolse l'assedio ad Alessandria, anche perché aveva saputo che i due distinti contingenti nemici e forti di parecchie migliaia di uomini si andavano avvicinando. Era il 12 aprile, sabato santo. L'imperatore era circondato dagli eserciti della Lega, che tuttavia non osò attaccarlo. Forse l'imminente festa della Resurrezione consigliò di non turbare con un evento sanguinoso la gioia di un giorno sacro. Forse, come fu detto, il timore di Federico, ma soprattutto la reverenza per il nomen imperii, mai, nonostante tutto, rinnegato dai Lombardi, arrestarono il loro slancio. Tortona si arrese all'imperatore, anzi, per gelosia nei confronti di Alessandria, passò dalla sua parte. La pace di Montebello. Pochi giorni dopo, i due eserciti si trovavano ancora di fronte in un'altra piana adatta alla prova delle armi, tra Voghera e Casteggio. È evidente che Federico si stava dirigendo su Pavia, dove si sarebbe forse attestato. Ed è altrettanto evidente che i collegati non avevano alcuna intenzione di farcelo arrivare. Tuttavia, Essi, pur disponendo della netta superiorità numerica, esitarono a loro volta ad attaccare battaglia. Si giunse così, grazie alla mediazione dei consoli di Cremona, ansiosi forse di farsi perdonare dall'imperatore il voltafaccia del 1167, ma restii a rompere con la Lega, alla pace che dal luogo nel quale fu siglata fu detta di Montebello. Le trattative, condotte da una commissione di 3 membri per ciascuna parte, con l'accordo che eventuali divergenze sarebbero state composte dai consoli di Cremona, i quali in questo modo sottolineavano ulteriormente la loro speranza di potersi presentare come neutrali. La Lega chiedeva, fra l'altro, che lo scisma avesse termine, che l'imperatore si accontentasse di quelle prestazioni che le città avevano reso l'impero prima di lui e sulle quali tuttavia ci si riservava di trattare a parte, che ciascuna città potesse liberamente eleggere i suoi consoli, che la Lega stessa fosse riconosciuta. I collegati si dichiararono disposti a pagare all'impero certe tasse, ma volevano da esso il diritto di disporre dei regalia. L'arbitrato dei consoli di Cremona manteneva sostanzialmente queste richieste, introducendo però due modifiche. Primo, non si parlava più di fine dello scisma. Secondo, Alessandria avrebbe dovuto essere distrutta, fatti ben intesi salvi la vita e i beni degli abitanti. L'imperatore era disposto a cedere su molti punti anche essenziali con le città, ma non essendo riuscito a staccarle da Alessandro, non morava sulla questione ecclesiastica e su tutto quel che poteva recare pregiudizio al prestigio dell'impero. E l'esistenza stessa di Alessandria era per lui un intollerabile affronto. D'altro canto, l'alleanza col Papa e il mantenimento di Alessandria erano proprio i due punti moralmente qualificanti della Lega. Essa contestò quindi l'arbitrato dei consoli di Cremona e abbandonò le trattative. www.redigio.it e la storia continua.